Eccoci qua di nuovo. Riprendiamo dalla classificazione proposta da Gilles Michelet, Histoire de la Révolution française, 1847-1853. Propone uno schema di divisione del giacobinismo che poi è ripreso e accettato da gran parte degli storici. Tra quelli che accettano di parlare di giacobinismo per l'intero periodo della rivoluzione. Abbiamo detto il primo giacobinismo liberale e costituzionale, 89-91, esponenti Barnave e Choderlos Delaclaux. Poi il secondo giacobinismo, ed era quello dell'ultima parte della lezione, prima di interrompere, giacobinismo democratico e ancora liberale, 1791-1792, copre l'assemblea legislativa, come il primo giacobinismo, quello liberale e costituzionale, copriva l'assemblea nazionale costituente. Questo secondo giacobinismo democratico ancora liberale, nelle parole di Michelet, ha i suoi esponenti principali in Vergniaud e Brissot. Sono due esponenti che noi abbiamo già incrociato, che sono, diciamo, tra le figure di punta, uno è il leader, tra l'altro Brissot, del movimento della Gironda. Sono esponenti di movimento, di quella mouvance, per questo ho detto movimento, perché si usa questo termine nella storiografia francese, la Gironda, che configura uno schieramento parlamentare. Girondini o Brissottini costituiscono la sinistra dell'assemblea legislativa, come abbiamo detto, e poi, per lo scivolamento dovuto alle dinamiche della progressiva radicalizzazione del discorso, configureranno la destra della successiva assemblea, la Convenzione Nazionale. Quindi Vergniaud e Brissot sono figure di punta del movimento giacobino, scusate, del movimento girondino. E non è giusto dire scusate, perché in realtà sono giacobini di orientamento girondino, fino a che non verranno cacciati e a quel punto diventeranno ex giacobini. Ma sono giacobini, al punto tale che sono le figure di punta del secondo movimento, del secondo segmento temporale del giacobinismo. Quindi quella scomposizione lessicale che ho fatto nelle lezioni precedenti, che può sembrare a volte all'utenza studentesca troppo impegnativa come scomposizione, è pesante, è troppo analitica, in realtà è una scomposizione lessicale semplificatrice, che tende a semplificare, perché altrimenti sia leggendo i documenti, sia leggendo la letteratura storiografica, a livello di monografia, a livello di saggi, l'utenza si trova molto incasinata, molto in difficoltà, proprio per queste questioni lessicali, come tra l'altro Marisa Linton, in quel testo che io ho richiamato più volte e che vi ho scaricato, esplicita molto bene, diciamo, sull'onda e sulla scorta della sua lunga esperienza di docente, insegnante e ricercatrice. Quindi Brissot è sia giacobino che girondino, è il capo dei girondini, ma per una certa fase è anche il capo dei giacobini, perché dentro il club dei giacobini lui per una certa fase ha la predominanza. Per esempio, quando ci sarà lo scontro sulla guerra tra lui e Robespierre, la spunterà Brissot all'interno del club dei giacobini, e i giacobini si pronunceranno per la dichiarazione di guerra, e poi questo verrà trasposto nell'assemblea legislativa, che il 20 aprile 1792 farà la dichiarazione di guerra, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Quindi il secondo giacobinismo è il giacobinismo di Barnat, scusate, il secondo giacobinismo è il giacobinismo di Brissot. e di Vergniaud, che è un altro autore che ho già citato precedentemente. Quindi Brissot, su cui ho richiamato più volte l'attenzione e del quale voi potete vedere un profilo nel Dictionnaire historique de la Révolution française e nel Dizionario critico della Rivoluzione francese, è una figura di punta del giacobinismo ed è il leader dei girondini. Brissot verrà cacciato dal club dei giacobini, questo l'ho già detto più volte, mi sembra anche a braccio, però qua la scheda me lo conferma perché adesso sto guardando una scheda. Brissot viene cacciato dal club dei giacobini il 12 ottobre 1792, quindi fino al 12 ottobre 1792 Brissot è un giacobino a tutti gli effetti. Monausuf direbbe: ma no, è un giacobino solo perché partecipa al club dei giacobini, anche se ha un ruolo importante, è un leader del club dei giacobini. Ma non si può parlare di giacobinismo in quella fase lì, perché di giacobinismo si può parlare quando ci sono tutta una serie di elementi: manipolazione degli eletti, volontà unica, l'uno sociale e gli altri pilastri che presenta Monosuf, e questi non li porta avanti Brissot, ma li porta avanti quelli che restano nel club di giacobini nel periodo dal 31 maggio 2 giugno del 93 il 9 Termidoro anno secondo, anzi quelli che diciamo cacciano poi i girondini e sono i robespieristi, questo risponderebbe Monosuf. Quindi non si può definire Brissot un giacobino, perché Monosuf non fa riferimento al contenitore della struttura di sociabilità politica, ma fa riferimento agli orientamenti ideali, culturali e politici. Brissot, invece, se noi usiamo il contenitore di struttura di sociabilità politica come entità legittimante per poter parlare di giacobinismo per l'intero periodo della rivoluzione, Brissot è una figura di punta del giacobinismo. Nella prima fase, anche se la prima fase è quella dominata da Barnave e Chauderlot de Laclos, ma è sicuramente una figura di punta ed esercita una leadership. Nella seconda fase e verrà cacciato all'inizio della Convenzione Nazionale il 12 ottobre, insomma la Convenzione Nazionale si apre il 21 settembre del 92, verrà cacciato il 12 ottobre 1792, quindi siamo nella prima fase della convenzione. Dopo essere stato cacciato, tra l'altro, Brissot scriverà una stupenda, dal punto di vista stilistico, lettera ai francesi, che io dovrei avere in formato digitale, spero di averlo scaricato nei file che ho qui nel computer qui a casa, perché faccio lezione qui da remoto, da casa, barricato in casa, e non nel file che ho invece nel computer del dipartimento, perché non sempre poi ho condiviso i vari file, e insomma riuscirò a trovare questo link, almeno il link, e voi potreste vedervi e potreste portarlo come documento nel vostro programma d'esame questa stupenda, anche dal punto di vista stilistico, lettera che Brissot scrive ai francesi, in cui ricostruisce un po', dopo essere stato cacciato dal club di giacobini il 12 ottobre 1792, ricostruisce un po' tutte le vicende del giacobinismo di cui lui era stato parte integrante. Quindi, perché ho citato Brissot? Ho citato Brissot perché nella periodizzazione proposta da Michelet riguardo al giacobinismo, Brissot viene indicato come figura di punta della seconda fase del giacobinismo, quella che Michelet definisce giacobinismo democratico e ancora liberale, la fase che va dal 1791 al 1792, cioè la fase coperta dall'assemblea legislativa. La terza fase proposta da Michelet, poi diciamo recepita da gran parte degli storici che accettano di parlare di giacobinismo per l'intero periodo, e non è che ripeto perché ho l'Alzheimer, ma ripeto perché questo può essere più produttivo dal punto di vista didattico e man mano vi fissa alcuni passaggi cardine, sono già fissati nelle schede testo che vi ho mandato, ma io presuppongo come che voi ascoltiate, prendete gli appunti prendendo gli appunti, alcune cose che vengono ripetute vi mettono, portano l'attenzione su ciò su cui dovete mettere a fuoco, però avete già un grosso aiuto in questo caso perché avete già anche i file testo già caricati su Moodle, no? Tra l'altro anche quando faccio lezione in presenza mando molti file testo agli studenti che ascoltano le lezioni in presenza, coprendo praticamente tutto quello che dico a lezione anche con dei file testo, diciamo che mettono un po' a fuoco bibliografie, documenti eccetera, che mentre uno ascolta la lezione ha difficoltà a prendere direttamente come appunto. In questo caso voi forse siete addirittura privilegiati perché potete muovervi scorrendo da un argomento all'altro, con questo sistema ovviamente, scorrendo da un argomento all'altro potete mettere insieme file testo e file audio. Il terzo, quindi le ripetizioni non sono per una mia deficit cognitivo, ma proprio per una mia scelta, per una mia scelta didattica. Bene, il terzo momento proposto da Michelet nella sua periodizzazione è quello che va dal 1792 al 1794, quindi dalla fine del 92, dall'inizio della convenzione, dai, diciamo, il 21 settembre 92 fino al 1794, ed è quello che lui definisce il giacobinismo robespierrista. Giacobinismo robespierrista. La terza fase quindi del giacobinismo è quella dominata da Robespierre. Vi ricordo che in realtà poi Robespierre prende i pieni poteri, diciamo, usiamo questa espressione che va molto di moda adesso nel lessico politico italiano e anche quello ungherese di Orban in questo momento, in questi giorni in cui sto registrando queste lezioni. Robespierre prende i pieni poteri, anche se in realtà non riesce ad avere pieni poteri all'interno del club di Giacobini, il 21 novembre 1793 appena, cioè in piena scristianizzazione, come ho richiamato più volte. Alcuni storici dicono che da quel momento il Kleber gli ubbidisce per inde a cadavere, insomma in modo assoluto, in modo anche se però non è vero, perché in realtà da alcuni resoconti risulta che anche successivamente a quella data lì ci sono dei dibattiti all'interno del club di Giacobini anche sulla questione della scristianizzazione, che danno l'idea che Robespierre non ha un potere assoluto all'interno del club in quel momento. Sicuramente non ha neanche un potere assoluto dal punto di vista tecnico nell'ambito della convenzione, perché pur avendo un ruolo fondamentale nell'ambito del Comitato di Salute Pubblica, vi ricordo che il Comitato di Salute Pubblica, istituito il 6 aprile 1793, doveva essere rinnovato ogni mese dalla Convenzione con un voto, quindi diciamo i membri del Comitato di Salute Pubblica dovevano essere rinnovati ogni mese dal voto della Convenzione. Robespierre entra il 27 luglio del 1793 nell'ambito del Comitato di Salute Pubblica, anche questo l'ho detto più volte, non per sclerosi cerebrale ma per funzionalità didattica, e poi diciamo ogni mese viene riconfermato, quindi in realtà anche durante il periodo di massima concentrazione del potere nel governo rivoluzionario, espressione tecnica che ho già spiegato più volte, anche nel periodo di massimo potere, quello configurato dalla legge del 14 Frimaio anno secondo che vi ho richiamato nelle lezioni precedenti, il centro resta la convenzione, il centro resta l'organo parlamentare, perché l'organo parlamentare, che è la convenzione, deve rinnovare ogni mese i comitati, tutti i vari comitati, tra i quali il Comitato di Salute Pubblica e il Comitato di Sicurezza Generale, che sono i due comitati più importanti nell'ambito del periodo tra il 93 e il 94, nell'ambito dell'anno secondo. Quindi per questi motivi definire il potere di Robespierre dittatura in senso tecnico non è esatto. Questa è una mia valutazione personale, condivisa da molti altri storici. Come voi sapete, poco a voi deve interessare nelle mie valutazioni personali, però tenete conto di questo fatto della centralità della Convenzione. Chiudo.